Cosa significa cavo? Cavo in italiano vuol dire vuoto, empty. Ma noi la usiamo come una parola chiave, perché facciamo molti doppi e tripli giochi sulla parola cavo. Da una parte ricorda le vie cave, vi ricordate che vi ho fatto vedere le vie cave etrusche durante anche la lezione degli Allosse Territoris, no? Poi cavo perché riprende il concetto dello spazio, cavo perché ha a che vedere con lo scavo che fa il tevere, ci sono tanti giochi dietro a questo tevere cavo, ma cavo vuol dire empty, vuoto in italiano, o cavo come scavato. Allora, questo progetto, è un progetto che è durato circa 4 anni e anche questo è un progetto di cattedra, quindi similmente a Lost Territories, che è un progetto dal nostro punto di vista di cattedra, perché? Perché coinvolge il Laboratorio 4 e voi l'avete fatto a Lost Territories come Laboratorio 4, adesso molti di voi, alcuni di voi. Diventa l'occasione per riflettere anche in rapporto alla tecnologia e all'informatica, quello che facciamo qua, e poi diventano tesi di laurea, alcune diventano tesi di laurea sempre sullo stesso ambito tematico e poi in alcuni casi anche dissertazioni dottorali, perché tutte le persone che voi conoscete e che sono i miei assistenti, eccetera, sono tutte persone che hanno fatto, diciamo, questo tipo di percorso, no? Fatto tutte queste cose. Perché tutta questa pappardella? Perché mercoledì 9 maggio, cioè il prossimo mercoledì, noi facciamo una manifestazione importante in facoltà, nell'Aula Magna, qua a Via Gramsci, e nei corridoi adiacenti alla facoltà. All'Aula Magna facciamo la mostra, un po' con la modalità con cui voi avete fatto il laboratorio, no? Però ovviamente in questo caso ci sono le tesi di laurea e ci sono una selezione ampia di progetti di tevere cavo. Dopodiché facciamo anche parecchie altre cose perché, come vedete qui, tutte queste persone presentano anche i loro progetti con una modalità però molto studiata, presentano soltanto 4 slide, ogni slide ha una parola chiave, tutto è già nel blog e quindi è tutta una macchina abbastanza, come dire, ecco, questo è il blog, dal blog si potrà accedere alle presentazioni di ciascuno, per esempio vedete come funzionerà per dire così, adesso intanto che le carica, ecco, queste sono, vedete, queste sono le slide, in solo 4 slide si deve riuscire a catturare una sostanza del progetto, una parola chiave, questo ripetuto per 10 presentazioni, ecco perché ci sono soltanto 4 slide ciascuno. Poi c'è la mostra, poi ci sono le persone che intervengono, insomma è una macchina importante. Se voi andate a questo link, questa è la pagina proprio che riguarda Tevere Cavo, tutto il progetto Tevere Cavo, ci sono tutte queste cose, c'è questo, ci sono altre cose, c'è la cosa, e c'è soprattutto il libro. Il libro è un libro molto importante che vi consiglio di scaricare. Noi l'abbiamo creato in free download per un paio di giorni, quindi andate qua e lo scaricate. È un libro molto molto importante, è un libro di 220 pagine, in cui si vedono, diciamo, i progetti. Raccolti sia quelli di information technology sia quelle delle tesi, ci sono i saggi introduttivi e c'è insomma un sacco di lavoro, credo che sia, non sarà in free download per sempre, ve lo diamo perché credo che sia una cosa bella per voi da avere, d'accordo? E se per caso vi interessasse anche averlo su carta, si può ordinare online da questi due link al prezzo di costo. Ovviamente quello a colori costicchia, perché è un libro di 220 pagine a colori, nessuno te lo regala, però quello in bianco e nero costa una decina di euro e quindi è abbastanza conveniente se interessa averlo per leggerlo, studiarlo meglio. Dopodiché qui ci sono molte altre cose che riguardano Severi Cavo. Dirige là la giornata lo scrittore e giornalista Fabio Isman, che è anche la persona che fece a suo tempo questo articolo importante su Severi Cavo, sul Messaggero. Un po' tutto è fatto con il mio, stile, e quindi certo ci sono i colleghi universitari che hanno varie responsabilità, il preside, il direttore di dipartimento, eccetera, però la mia idea fondamentale è dare spazio ai progettisti, insomma, no? Quindi ecco perché ci sono tutti questo gruppo, che sono 10 persone che presentano le cose. Quindi siete caldamente invitati a venire e non so se a voi interessa, comunque si può avere un credito, ovviamente un credito per la partecipazione, e se poi voi volete scrivere invece una relazione di approfondimento, eccetera, sarà pubblicata nello stesso blog in cui avete visto le slide, quindi il blog è una cosa in crescita in questo caso, e anche alcune relazioni di approfondimento che alcuni di voi possono desiderare fare, anche per avere i crediti, due crediti didattici in questo caso. E comunque Gabriele fa da intermediario in tutta questa cosa, lo spiego. Quindi questo mi faceva piacere invitarvi caldamente, diciamo, voi gli studenti del laboratorio siete i soggetti primi di questa operazione, perché diciamo, se non interessa a voi che siete al lavoro, noi abbiamo deciso di farla dopo un bel poco di, in realtà l'ultimo progetto di laurea, che è quello di Alessandro Prerosillo, l'abbiamo fatto tipo 3 mesi fa, 4 mesi fa, adesso non ricordo esattamente, e la terza edizione del libro è molto ampliata rispetto alle altre, ha più di 20 pagine in più. Ci sono tutta una serie di nuovi progetti, tra cui quello di Alessandro Perosillo e altri. Del vostro anno, non so se non ricordo se è 1 o 2 anni fa, però abbiamo selezionato un paio di progetti. Non mi ricordo, voi siete 1 anno o 2 anni fa? 1 anno fa? L'avete fatto lo scorso anno? Va bene. Mi pare che lo scorso anno nessuno, se ben ricordo. Va bene, d'accordo? Tutto vi è chiaro? È una cosa abbastanza così a cui noi teniamo, insomma, è tanto lavoro, e anche la mia idea è cercare di avere una partecipazione un po' degli studenti, anche degli amici, se non dico le famiglie, ma insomma avere un poco di vivacità in questa facoltà, che adesso è spesso un po' troppo vuota, no? Un po' troppo vuota, mi pare, quindi un poco di movimento sarebbe tra le mie finalità, non so se le riesco, lo riuscirò a ottenere, ma comunque così è fatto. Partecipa in varia maniera anche tutta la squadra del corso, eccolo qua. Allora, gli ho illustrato anche a loro tutta quanta la cosa, grazie caro. Mi sembra la cosa migliore, no? Se succede qualcosa, la chiave ce l'hanno anche i bidelli, Ciao. 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 A lunedì alle 8:30. Ciao, ciao. Ah, ecco. Nel frattempo io non so se avete visto, immagino forse di sì, avete visto il sito. Io ho fatto questa pagina, che è la pagina degli autoritratti, no? Certi colori sono incredibili, questo qui, proprio non c'è secca niente con la realtà, eh? C'è tutto un mondo suo questo proiettore, comunque. In questo caso, nel tuo caso, però è bello, eh? È quasi altrettanto interessante. Sì, lo rende ancora più, non so, un poco... vabbè, comunque, insomma, queste sono le pagine degli autoritratti che abbiamo diciamo, messo... messo online e quindi fanno parte della aspetto quello di Sara Trifi e quello anche tu l'avevi fatto? Sara e anche Antonio, no?
Sì.
Tu non l'hai fatto? Allora fatelo però, perché è una cosa importante, quindi fatelo e quando l'avete fatto ce lo dite e lo mandiamo, no? Cioè è una cosa proprio comune, si fa parte di questo corso, si fa l'autoritratto. Allora, dunque questa cosa ve ne ho parlato. Allora, veniamo un poco alla lezione di oggi e noi abbiamo completato il discorso sui vettori, no? La volta scorsa, l'ultima volta abbiamo fatto lezione, noi abbiamo parlato della creazione del mondo vettoriale, e abbiamo visto quanto questo mondo è diverso dal mondo del raster o del pixel, che prevede una condivisione di codice maggiore, più importante, che presenta ovviamente alcuni importanti vantaggi dal punto di vista dell'efficienza, soprattutto nel trattare problemi molto vicini a quelli nostri, quelli del disegno anche architettonico, eccetera. E poi abbiamo affrontato il mondo dei layer, abbiamo cominciato a discutere su questa importante proprietà che nasce da questo mondo in fondo appoggiato sullo schermo, come notavamo, come questo dei vettori, il mondo vettoriale come fosse appoggiato sullo schermo. Da questo abbiamo dedotto e ragionato sulla presenza degli strati, e gli strati sono uno strumento, o layer, sono uno strumento tanto pratico quanto e concettuale, cioè un modo anche di guardare il mondo, ed è anche un modo per progettare il mondo, in questa sorta di circolarità, no? Che per noi è importante, è un elemento molto importante, questa sorta di circolarità del ragionamento, per cui un avanzamento tecnologico crea anche degli aspetti pratici, ma anche crea una sorta di sfida concettuale. Queste sfide concettuali si riverberano nella progettualità, nella maniera in cui noi progettiamo, dei nuovi aspetti che noi andiamo ad affrontare, che non potevamo neanche pensare prima. E quindi c'è una sorta di circolarità tra avanzamento tecnologico, strumento, nuovo pensiero, nuova maniera di guardare la realtà e poi, nel nostro caso di architetti, di costruire proprio la realtà, no? E quindi il mondo del layer è un mondo che c'entra tutto con questo ragionamento, perché delle architetture degli ultimi decenni sono fortemente condizionate da questo strumento, proprio in questa sorta di circolarità, proprio perché lo strumento layer è uno strumento sia organizzativo sia funzionale, ma anche fortemente concettuale. E in fondo la cosa molto bella e molto potente che si capisce attraverso l'uso dei layer è che questi layer, appartenendo a modi di guardare diversi della realtà, sono anche sì, sono complottanti insieme, ma sono anche indipendenti, e questa è la grande, diciamo, scoperta in fondo anche dell'architettura recente. Non collidono sempre nella stessa forma, no? Come se fosse una villa palladiana in cui tutto è in qualche maniera coerente nel tenere insieme la forma. I vari layer che la formano sono tutti coesivi rispetto a quella forma, no? Ma al contrario, i layer di oggi, ognuno ottimizza una sua natura, la sua natura di trattare dei percorsi, o di trattare delle geometrie, o di trattare delle trame, o di trattare del verde, o di trattare dei volumi, ma lo fanno con una, diciamo, coerenza interna al layer e un affetto complottante tra i vari layer, che però non vuol dire che sono appunto combacianti per forma. Questo è un discorso molto importante che ha un grande, diciamo, sviluppo di cui abbiamo parlato. Allora, tipicamente ho perso la cosa, poi l'aggiornerò, scusate, devo andare in locale. Perso la connessione. Ecco. Allora, tipicamente questo mondo all'interno del che succede? Non mi si è aggiornato il file. Ai. L'avevo preparata la lezione, scusatemi, per qualche ragione non mi si è aggiornato. Un momento che lo faccio, perché l'avevo preparata apposta. Ok. L'avevo modificata ma non l'avevo salvata, ecco perché non c'erano tutte le altre cose. Va bene, allora, tipicamente diciamo nella struttura del corso, a questo punto scende in campo una lezione per far capire come questo mondo dei layer e questo mondo dei vettori si trasforma in un mondo di ricerca architettonica, in qualche maniera come la ricerca architettonica prende in qualche maniera spunto, ispirazione, riflessione rispetto a questa evoluzione del pensiero architettonico fortemente legato all'informatica. E quindi, come dire, le parole vettori, layer, e poi le parole più specifiche, palinsesto, per esempio, sono tutte parole che si ritrovano con forza nell'architettura di Peter Eisman, che io qua chiamo un poco scherzosamente Peter Vector. Allora, noi per ragioni di tempo non possiamo fare la lezione di Peter Eisman, però voi dovete capire che casca molto a fagiolo in questa fase. Quindi io adesso faccio una cosa molto ridotta, rimandandovi però alla lezione integrale che ci può essere in varie versioni. Questa per esempio è una versione YouTube, per cui c'è, diciamo, l'intera lezione in un anno in cui eravamo riusciti, per ragioni di orario, di schedule, a fare. Quindi se volete la potete seguire in formato video integrale da qui, se volete da qui potete andare a un'amplissima selezione di immagini e di ragionamenti su Eisman, che adesso rapidamente andiamo a fare, molto rapidamente, tanto per per sintetizzare gli aspetti del perché Eichmann lo chiamiamo addirittura Peter Becco, cioè veramente un architetto che in qualche maniera sembra un architetto molto vettoriale, non so come dire, sembra un architetto che ragiona molto su questa cosa. Quindi queste sono le varie versioni, moltissimi approfondimenti negli anni si sono accumulati su Peter Eichmann, e come voi forse sapete, perché le generazioni, diciamo, si inseguono, magari nel 96, quindi ormai parecchi anni fa, esisteva questa collana di libri, che era una collana di libri tascabili, ma densi, che usciva anche in edicola, e io appunto scrissi questo libro su Eichmann insieme ad altre cose. Al libro ci si può andare in varie maniere, e diciamo ampie parti, non è la stessa cosa, però alcune parti del libro su Eichmann monografiche sono in parte ricadute dentro architettura e modernità. Quindi c'è tutta una serie di ingredienti. Allora, cerchiamo di capire abbastanza velocemente perché Eichmann può essere considerato un architetto veramente vettoriale. Cercate di capire questo aspetto del corso. Vi ricordate che noi, per esempio, quando abbiamo parlato del momento comunicativo dell'architettura, un'architettura che si fa comunicazione, no? E che quindi intreccia questo livello più semplice del mondo informativo, abbiamo usato il chiasma di Stephen Hall, no? Come esempio più rappresentativo per far capire questo ragionamento. Quando abbiamo parlato della superficie, della presenza della superficie come un elemento chiave in questa nuova Weltanschauung dei bit, per così dire, un mondo così pervaso dagli schermi, dalla superficie, eccetera, abbiamo usato Herzog e de Meuron, no? Come una sorta di architetto di riferimento per dipanare questo mondo. E se parliamo del mondo, come dire, la presenza del mondo vettoriale, è molto naturale riferirsi ad Eichmann, come cerchiamo adesso rapidamente di vedere. E sembra proprio un architetto vettoriale, non so, sembra proprio chiamato per questo. In che senso questo? Beh, per grande rapidità, Eichmann inizia la sua, come dire, carriera progettando una serie di case che lui numera da 1 a 11, in cui si rifà, per essere molto semplici, ad un linguaggio di tipo di discendenza neoplastica. Che vuol dire un linguaggio di discendenza neoplastica? Un linguaggio che sostanzialmente è fatto di piani, i piani liberi che entrano, diciamo, in un rapporto simile a una sorta di assemblaggio. Questo è il linguaggio neoplastico, che però lui porta ancora più avanti, perché ibrida questo tipo di linguaggio alla presenza di questa sua grande passione per l'architettura di Giuseppe Terragni. In particolare di Giuseppe Terragni, che è un architetto che però lavora anche contemporaneamente su una presenza del volume in qualche maniera. Il volume per un architetto italiano, per un architetto come Terragni, è una presenza che non è completamente eliminabile, in qualche maniera entra in un rapporto dialettico con un mondo asimmetrico, un mondo dinamico, un mondo del piano. E quindi Eichmann in una prima fase lavora un po' intrecciando questi due elementi. Da una parte quindi c'è un mondo molto più stereometrico di quello neoplastico, molto più regolare, che in qualche maniera crea una sorta di evocazione di un volume primario che però non si vede, ma regolare, e dall'altro invece c'è questo piano libero, queste sconnessioni, questo mondo che è un mondo fatto da questo tipo di tensioni. E quindi anche sia nel modo di raffigurare, sia nel modo di graficizzare, sia nel modo di pensare questi elementi, è veramente un mondo che si può ben definire di tipo vettoriale, no? Sembra richiamarci veramente a una presenza di tipo vettoriale. E adesso non entriamo, come potremmo fare una lezione più completa, su una serie di altre opere, ritorniamo soltanto a riflettere su questa opera qua. Questa opera qua è appunto una delle prime casi in cui si vede in azione questa idea dei layer. Tant'è vero che questa idea dei layer in fondo è captata, usata dall'architetto Ciumi alla Villette con una chiara evocazione rispetto a questo progetto. Ora, il discorso dei layer, che è un discorso interessante in Eisman, diventa anche, e su questo mi voglio soffermare un attimo, diventa anche l'arma per fare un'operazione interessante a metà tra inserimento, ma una sorta di inserimento dissonante, una sorta di inserimento nei contesti in cui i contesti vengono a essere reinterpretati attraverso, diciamo, delle geometrie, delle giaciture, dei ragionamenti di cui appunto il layer è l'elemento fondamentale. Questo è un progetto che Eisman fa per un concorso per un isolato a Berlino, un isolato distrutto dalla guerra, in cui rimanevano soltanto alcuni edifici, alcuni edifici in piedi, e particolarmente questi tre, uno, due e tre, il resto è in qualche maniera da ricostruire. E lui, vede l'astronometria, cosa teorizza? Teorizza quello che lui chiama il palinsesto. E che cos'è il palinsesto? Il palinsesto è un'antica carta medievale, preziosa, costosa, ricavata da pelle di animali, in cui era possibile scrivere dei documenti, degli atti di vendita, delle leggi, eccetera. Quando, dopo un po', dopo tempo in cui questi documenti non servivano più, il palinsesto veniva cancellato, ma la carta conservata, la carta, diciamo, il supporto conservato, e si riscriveva sopra. E questo poteva avvenire una, due, tre volte. Qual era tutto il ragionamento e perché serve questa parola? Serve per dire che in realtà nel palinsesto le tracce precedenti delle primitive scritture non vengono mai nascoste completamente, ma in qualche maniera permangono anche con le sovrapposizioni successive. Quindi diventa una sorta, che se il palinsesto diventa una sorta di stratificazione, una sorta di layer, che lui usa come arma del progetto urbano. Cioè lui cosa dice sostanzialmente? Vedete quest'area così, questi due edifici, eccetera, ma io in qualche maniera studio delle geometrie, delle giaciture, delle realtà precedenti nel tempo che hanno riguardato quest'area, e da questo mi creo come una tessitura di linee possibili, di linee che ricordano, come se fossero appunto un palinsesto, queste antiche giaciture o queste antiche tracce, che credo sia una parola abbastanza giusta. A questa associa altre trame o altre tessiture che possono derivare da alcune situazioni del presente. Questo lotto in particolare è nei pressi del muro di Berlino, in particolare al checkpoint Charlie, che è uno dei punti di passaggio tra est ed ovest, e quindi alcune di queste griglie, di queste giaciture, derivano proprio da questi fatti. In poche parole, quindi, il progetto viene a essere come tessuto, diciamo, all'interno di un palinsesto, che sono, diciamo, layer sovrapposti, che da una parte in qualche maniera tiene insieme il nuovo progetto con le preesistenze, con gli edifici da salvare, ma dall'altra parte ne crea come un effetto dissonante, no? Un po' straniante. Non è come fare un'operazione di tipo mimetico, no? In cui si riprendono gli allineamenti, gli elementi stilistici, eccetera. Quindi questo è un punto molto significativo per capire come questo ragionamento che noi abbiamo visto prima dal punto di vista tecnico, il mondo vettoriale, poi dal punto di vista dell'esistenza di questo strumento concettuale ma anche pratico che è il layer, arriva contemporaneamente, arriva anche a incidere sul pensiero architettonico. Avete firmato tutti? Arriva a incidere sul pensiero architettonico e quindi, come dire, a formare un pezzo di realtà a immagine e somiglianza dello strumento concettuale. Perché questa è la cosa dell'architettura, no? L'architettura, sai, come dire, uno c'ha la macchina fotografica e per la prima volta con la macchina fotografica dice: ma a me la macchina fotografica non è che mi serve per fare il signore in cilindro, in posa, con la statua bianca, per fare il ritratto, diciamo, del daguerre. Rotipo. Mi serve per interpretare la realtà in maniera diversa, no? E quindi la macchina fotografica diventa strumento di reportage, strumento per catturare il movimento, un'altra cosa, giusto? Ma l'architettura non solo può fare questo, il nuovo strumento in questo caso è il layer, è le implicazioni, diciamo, informatiche, ma il layer non mi serve per fare la rotonda di Palladio, questo è tutto il nodo. Il layer mi serve per riguardare la realtà in maniera diversa e poi farla proprio diversa. Questo è un nodo, secondo me, molto importante per capire come io approccio la materia. Questa idea di questa circolarità tra strumento, innovazione del strumento, interpretazione che sguardo che il nuovo strumento ci crea e poi creazione di una nuova realtà è fondamentale per capire uno degli aspetti del corso. Quindi, dopodiché, Eisman lavora molto spesso in molti altri progetti con lo strumento del layer, che intreccia appunto ai temi delle tessiture, ai temi delle giaciture, ai modi in cui il nuovo e l'antico si riescono a riconnettere, perché proprio questo strumento del layer diventa molto interessante quando si hanno delle preesistenze, no? Perché di fatto, diciamo, i layer o gli strati o le trame riammagliano, la sostanza è quella, no? Riammagliano, ricreano delle tessiture possibili in cui ricadono dei pezzi di esistente, ma che allo stesso tempo determina traiettorie, giaciture, geometrie, possibilità per il nuovo, no? È sempre questo gioco, ecco perché funzionano molto bene, diciamo, in questi casi. Quindi qua ci si potrebbe abbastanza dilungare, mi fermo soltanto su un altro concetto a cui tengo abbastanza, perché voi capiate che perché questa idea di Peter Vector, questa idea di che Altman è veramente un architetto che non è veramente, non ci importa niente, è una interpretazione abbastanza interessante, abbastanza calzante, no? E noi sempre di interpretazioni parliamo. Questa idea di interpretare Peter Altman attraverso alcuni ragionamenti del mondo vettoriale sta abbastanza in piedi, cioè ci apre molte porte in realtà, non ci fa riflettere molto secondo me, quindi da questo punto di vista è funzionale, come qualunque altra interpretazione che funzioni, no? Che abbia in sé degli enzimi che ci fa andare avanti, no? Ci fa pensare. Allora lui è vettoriale non soltanto per questo, non soltanto perché adopera, come dire, questi pezzi in questa maniera neoplastica, che è chiaramente, no, una maniera di tipo vettoriale, con quella stessa indipendenza che hanno i piani tra loro, per il discorso del palinsesto e dei layer, del suo modo di inserire il palinsesto e i layer, e per questa terza fase molto interessante della sua architettura, che noi possiamo chiamarla la fase dell'oscillazione, no? o la fase del dondolio. Dondolio, lo dico ai nostri ragazzi stranieri, Antonio e Sara, dondolio è questo movimento qua, questo è un dondolio, no? Vuol dire andare avanti e indietro, dondolare, è una parola importante in questo contesto. Quindi questa idea del dondolio a me mi è venuta in mente vedendo come lui raffigurava questa casa. Innanzitutto io ho scelto nel libro di avere questa casa, che era una casa di cui non è che le persone precedentemente ne avevano parlato molto, anche se Eichmann l'aveva messa nella sua mostra del decostruttivismo, ma comunque sia gli ho fatto assumere un ruolo molto importante a questa casa Guardiola, perché diciamo, che cosa fa qua? Lui fa veramente una tecnica vettoriale al 100%, cioè prende due forme proprio di tipo appunto geometriche, dopodiché le sovrappone, vedete, dopodiché, come dire, le fa dondolare, le fa, come dire, muovere una sull'altra. Se non è una tecnica vettoriale questa, i programmi di tipo vettoriali sono pieni di questo tipo di diciamo di trasformazioni. Perché caspita lui fa questo? Lui lo fa perché vuole creare attraverso questo sistema in realtà una serie di, come dire, linee forza di trame che possono essere sia fisiche sia in qualche maniera virtuali, potenziali, diciamo così. Quindi il dondolamento da una parte determina delle geometrie fisiche, dall'altra si sente che nell'opera complessiva, come dire, questa opera nasce dal dondolio, non so come dire, è come dire se alcune cose che non sono raffigurate, ma noi lo sappiamo che ci sono quelle linee forze del dondolio, è questo stranissimo gioco che viene fatto. Quindi, diciamo, questi dondolamenti di una forma o dell'altra è come se creassero delle trame possibili, diciamo, no? Sono delle trame possibili in pianta e in alzato, in pianta e in sezione, e di cui alla fine, in fondo, se ne sceglie di concretizzare, cioè di far diventare scelte effettivamente volumetriche, alcune. Per cui noi questo edificio lo vediamo, vediamo qui per esempio che lo possiamo interpretare, qua c'è un primo piano, c'è una sorta di portico, c'è una terrazza, poi quest'altro invece arretra, c'è un incasso, eccetera. Però noi lo sentiamo senza ombra di dubbio che tutto è generato da questo movimento, sia se è fisico, cioè si concretizza in volume, sia se rimane virtuale, sospeso, ma esistente. Ok? È ben spiegato? Avete abbastanza capito? Ok. Quindi tutto questo è un altro livello di questo suo, diciamo, appartenenza in fondo a questo mondo vettoriale. Questi sono movimenti che sono molto naturali nel farli muovendo, diciamo, le cose sul piano, e in realtà lui veramente lavora sul piano, il piano piano, il piano di sezione, e da questi poi scaturisce l'operazione, diciamo, i volumi scaturiscono, ecco, non a caso che vedete che nasce, lui lo raffigura come movimenti di tipo planare, non di tipo volumetrico, no? E proprio questo fatto che è generato, proprio perché è generato planarmente, che c'è questo effetto virtuale delle linee che non vedi, ma senti che appartengono, no? Proprio perché sono questi, è difficile da spiegare, ma credo che sia, che un poco ci è arrivato, è proprio perché è originato da questi movimenti planari che noi continuiamo a sentirli in qualche maniera potenziali. Se noi prendiamo due volumi e li agganciamo così, non hanno quella particolarità. Quindi a un certo punto, ragionando su queste cose mentre scrivevo il libro, ho detto: ma caspita, ma lui, come dire, è debitore di questo approccio. E francamente a me non importava assolutamente niente se lui ne fosse conscio o non conscio, perché questo è un problema di tipo critico interpretativo. Io a voi vi faccio capire che questa tecnica del dondolio in realtà è una tecnica che era stata adoperata in pittura, in particolare da Giacomo Balla, artista futurista italiano, che in realtà è bello questo quadro, perché lui interpreta, innanzitutto perché è proprio di dondolio si tratta, cioè quando uno vede il nudo che discende le scale di Duchamp, non è un dondolio, è una frame, un'altra frame, un'altra frame, giusto? Ci siamo? No? Avete presente il quadro? Sì. Quindi sono tre frame, diciamo, fotografiche in qualche maniera. Invece Balla fa proprio un dondolio, no? E quindi, diciamo, questo è molto più vicino alla tecnica di Eisner. E poi c'è anche un sotto aspetto che in qualche maniera è interessante nel quadro di Balla, che prelude a una modalità di creare l'immagine che è quella televisiva e non quella cinematografica, perché, come sapete benissimo, la tecnica cinematografica è basata da frame, ognuno è una foto sostanzialmente, quindi è una foto perfettamente lucida che succede alla foto successiva di una frazione di secondo e alla foto successiva di una frazione di secondo, ma sono tutte foto, d'accordo? Noi, a velocità, noi le vediamo così. Invece la tecnica televisiva è una tecnica che si basa più sul blurring, cioè su questo pennello elettronico che passa avanti e indietro sull'immagine, quindi sostanzialmente è una serie di sfocature successive, non è una serie di frame come in successione televisiva. Questo è un piccolo dettaglio, però a me nel libro ne parlo perché mi sembrava una cosa molto, molto divertente, molto interessante e molto intrigante da spiegare ai miei lettori, che a volte coincidono con gli alunni, ma in genere no, sono due gruppi diversi. Una volta che lui ha capito questa tecnica, lui la adopera, Eisner la adopera anche in edifici maggiori, in particolare questo che è quello dell'unità di l'Università di Cincinnati, dove avviene, tutto diventa ancora più complesso e ancora più intrigante, perché il dondolio in questo caso avviene tra una preesistenza che è questo corpo zigzagante è un corpo nuovo di ampliamento. Questo dondolio della Madonna che lui crea, a che caspita mi serve? Al solito mi serve a creare una trama. E la trama come si concretizza? Risposta: dipende. una volta che io ho creato una trama, come diventa cosa concreta la trama dipende, giusto? Dipende da che? Dipende dal programma, dipende dalla situazione, dipende dalla spazialità, eccetera. Ma è una trama che sostanzialmente avvolge tutto. Quindi che cosa vuol dire nel caso specifico? Vediamo un po' se c'è una planimetria più grande, forse questa è la migliore, e questa qua purtroppo non è una migliore. Ok, eccola qua. Allora, vedete qua che succede. Questa, lo capite che è questa planimetria, che è la planimetria complessiva, è generata da queste trame. Ora però, se voi ci fate caso, queste trame, vedete l'edificio esistente? Eccolo qua. In alcuni casi queste trame creano dei percorsi dentro questo edificio, in altri casi ne gestiscono dei piccoli ampliamenti, no? Di volta in volta uno gioca in maniera diversa. Le trame a terra in parte determinano dei nuovi edifici, in parte determinano degli spazi verdi, in parte determinano dei percorsi, in parte possono determinare anche la gestitura degli alberi o dei punti luce. Cioè in qualche maniera questo effetto del dondolio serve per creare delle trame, di nuovo alcune che diventano fatti effettivamente fisici, altri che rimangono fatti più leggeri o verdi o di spazi di mediazione o addirittura in alcuni casi virtuali. In questo caso poi il tutto, questa cosa determina anche il dondolio dell'altro di questo corpo, un po' a serpentina, invece determina la parte tecnicamente vera e propria di ampliamento. Allora, capito che noi stiamo a parlare di una modalità, che è una modalità di una certa, come dire, ricchezza intellettuale, no? La ricchezza che deriva da tutti questi ragionamenti che abbiamo fatto prima, deriva da lei, deriva da una maniera di cominciare a interpretare questi strumenti di nuovo nell'architettura. E l'esito ovviamente è un esito, è un dato del reale, questa architettura quindi è suscettibile per definizione di infinite interpretazioni, no? Ma è chiaro che ha incapsulate anche tutte queste ragioni, oltre al fatto di essere un'opera di oggi, eccetera. E quindi Eichmann, a mio avviso, è un architetto da tenere in considerazione, in grande considerazione, quando si riflette in questo modo critico di usare gli strumenti. A lui piace molto la parola critico, la usa in una estensione ampia, che non vuol dire critico, un'architettura critica non vuol dire un'architettura che fa cattiva, che fa capriccio, che sta sempre a criticare. Non è quello il concetto. Il concetto è di una architettura che proietta dentro di sé dei gradi di complessità, di comprensione degli strumenti, di complessità di comprensione del reale, di proposta in qualche maniera innovativa sul reale. È un po' come lo stesso ragionamento che noi quando parliamo di sguardo critico, no? Il sguardo critico anch'esso è, diciamo, inscrivibile nello stesso tipo di modo di usare la parola. Dopodiché Eichmann va ancora avanti in tanti altri progetti, di cui adesso in questo contesto non vale la pena parlare troppo. Significativo è sicuramente il progetto per la Chiesa di Roma, in cui questi movimenti si intrecciano con un discorso di suolo, di appartenenza anche dell'architettura a un suolo che non è più un vassoio, ma che ingaggia in qualche maniera con i ragionamenti precedenti un ulteriore livello di ricchezza e di complessità. Quindi un po' tutto quello che abbiamo visto diventa anche parte di un sentire unico insieme alla conformazione orografica, che in parte è inserita, in parte è modificata, in parte crea questo rapporto di nuovo avvolgente e circolare tra architettura e suolo, tra architettura, natura e suolo. E quindi questa chiesa per l'anno 2000 è una chiesa indubbiamente importante da questo, per questo insieme di ragionamenti. E poi, come sapete, Eichmann costruisce, anche con molte critiche, anche per il suo grande costo, questo centro culturale presso Santiago de Compostela. Il tema dei layer, il tema del perché è vettoriale, il tema di cui abbiamo detto, si ritrova molto anche in questo piccolo progetto per Verona, dove lui opera a Castelvecchio all'interno di questo museo curato da Scarpa in maniera molto importante e molto magistrale. Lui inserisce un'altra serie di argomenti al suo ragionamento. Quindi mi interessava rapidamente, credo abbiamo fatto in 40 minuti circa, questa lezione su Eichmann. Ripeto, la lezione in formato più completo, forse è la durata di 2 ore circa, la potete, se vi interessa, approfondire, vi interessa ritornarci o capire molti altri livelli e molte altre opere, la potete vedere in versione video da quei link o altro. Ok? Allora, sono le ore 15:33. Volete un break o andiamo avanti? Ce la fate? Mara, tu che dici? Preferisci? Andiamo avanti. Quindi Mara per tutti. Allora, andiamo avanti, facciamo così. Allora, adesso vi parlo di un aspetto organizzativo e poi facciamo un'altra parte della lezione, cominciamo ad affrontare il mondo del 3D, diciamo, no? Allora, lavoriamo per il 22 maggio, ok? Quindi lavoriamo da adesso a 3 settimane, d'accordo? Però io ve lo dico in anticipo, così vi cominciamo a organizzare. Avete fatto il blog, quindi adesso avete già cominciato a consolidare una cosa e possiamo cominciare a stringere un po' di più verso il lavoro finale, perché come tutte le mie cose noi ci muoviamo a tappe. Allora, qui vi ho messo tra l'altro questo, vi ho messo il link, quello che di cui vi ho parlato a inizio lezione, la possibilità di scaricare il libro e di assistere alla convegno mostra mercoledì pomeriggio alle 16:30. Ma vediamo un poco, quindi questi sono una serie di materiali che io vi metto un poco per facilitarvi sul ragionamento che noi andiamo a fare. Noi dobbiamo elaborare a questo punto un concept che però diventa di gruppo e quindi può nascere dalla confluenza o dalla collisione dei concept individuali, per cercare di fare un passo avanti verso la nostra online. E quindi il contributo finale del corso. Questi ve li metto più che altro per curiosità, perché è chiaro che entrambi questi progetti contengono al loro interno, essendo progetti di cattedra, sia progetti nati all'interno del laboratorio, sia progetti nati all'interno delle tesi di laurea, sia progetti nati all'interno di questo corso, quindi progetti che hanno un orizzonte molto più embrionale dal punto di vista progettuale, ma invece molto più forti dal punto di vista concettuale e dal punto di vista dell'uso dell'information technology, delle tecnologie legate all'information technology, per affrontare il tema. Quindi sono messi qui per ricordarvi questa cosa. Allora, ragioniamo un poco su... questo. Vabbè, non sono in internet. Credo che questa sia la paper, quasi sicuramente la paper che io ho creato per il... Vabbè, questo mi porta al fuoco. Va bene, comunque credo che sia la paper di cui io parlo con più precisione di tutta l'esperienza di Unlost Territories e quindi anche in che maniera noi ci raccolpiamo con questo territorio disperso, perché abbiamo un rapporto con il MAM, e insomma è un po' la paper quadro per capire in quale ambito noi ci collochiamo. Per questo l'ho messa, credo che l'avremmo messa anche nell'home page. Qualcuno l'ha letto questo pezzo, quello, no? Sulla Lost Territories, quello fatto nel catalogo del MAM? Nessuno l'ha letto mai? No? Nessuno? Vediamo un po' se ci si va da qua. Allora, vediamo un attimo dove sta. Credo che l'abbia messo nel tema d'anno. Tema d'anno. No, allora l'ho messo lì. E quel link lì, quindi ancora non l'avete letto, è quel link lì di quello che dicevamo prima. E allora è qua la prima volta che viene messo. Ok, è messo qua perché fu free download, perché questo è questo articolo che io ho scritto sul però qua ci vuole andare via internet. È un articolo di 8-10 pagine scritto per il catalogo del MAM, in cui io faccio un po' il punto su tutta la situazione, ecco perché è qua ed è abbastanza utile da leggere in questa circostanza. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo formare un gruppo, tanto per cominciare, per fare questa presentazione. Io vorrei, dato che noi siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, manca oggi con Colino, giusto? E poi manca? Quindi noi siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi, essendo in 9, noi potremmo avere 3 o 4 gruppi più o meno, non di più e non di meno. Un minimo di... Io idealmente mi piacerebbe avere 4 gruppi, sostanzialmente, essendo in 9. Quindi il mio ideale sarebbe avere un gruppo da 3 e tutti gli altri gruppi da 2. Naturalmente io penso, però è una pura supposizione, dovete vedere voi, che forse un gruppo, però poi la cosa la potete valutare voi. Io penso che i due studenti stranieri è normale che siano insieme e così si supportano tra loro. Questa è la mia supposizione, poi voi potete fare i gruppi come volete. I due studenti del primo anno, abbiamo ragionato anche con gli assistenti, tanto vale che stanno insieme e cercano di fare quello che loro, il loro livello che approcciano, quindi io penso così. E poi idealmente io credo che sarebbe abbastanza bello avere un gruppo che è fatto dalla Turchetti e da Ariano, se loro sono d'accordo, e l'altro gruppo con voi tre che siete praticamente un monoblocco e mi sembra impossibile dividervi. Comunque questa è soltanto un'ipotesi, potete se volete fare due moduli da due, insomma come volete, però vorrei avere diciamo quattro gruppi come totale, diciamo come, no? Sì, quattro gruppi? Nove? No, tre gruppi, sono nove persone, abbiamo, no, sono tre gruppi da due e uno da tre, sì, quattro gruppi, così abbiamo un minimo di impatto, un minimo di forza, quindi comunque ve li formate, decidete voi, questo è quello che noi al naso ci sembra ragionevole, ma poi siate voi, ma insomma ovviamente non potete formare gruppi di più di tre persone, e a me piacerebbe che anche forzando un poco non ci siano gruppi singoli. Poi se invece si vuole fare per forza così, pazienza, non si fa il gruppo. Però uno degli aspetti belli di questo corso è anche quello di avere il dialogo, no? E di parlare uno con gli altri. Allora, la prima cosa è questo, e comunque questa è una sorta di pregruppo, no? Si vedrà se questo gruppo che si forma adesso sarà anche quello che navigherà la fase poi proprio finale del progetto finale, una sorta di prova. Dopo scegliete una delle aree parte della Lost Line indicate nelle mappe e nel blog. E adesso però ci dobbiamo connettere per forza, perché sennò qua non possiamo lavorare. Ok. Questa idea di scegliere in qualche maniera una zona in realtà semplifica invece che complicare. Vi spiego perché. Perché sennò è molto facile avere un'astrazione troppo forte e in realtà non è strumentale. Quindi, come avete visto nelle mappe, noi dividiamo, vedete, la line in tratti. Vedete, la line che ha praticamente anche delle caratteristiche diverse, in alcuni casi è più attraversa degli strati urbani, in dei tratti invece attraversa dei tratti verdi, eccetera. Tra l'altro la line è pensata anche per essere, ma questo a voi interessa poco, è anche pensata per essere costruita in fasi, in realtà, perché questa fase qua è sostanzialmente l'allungamento del trame esistente, questo crea un primo anello superiore e questo crea un secondo anello inferiore, quindi è anche tutta pensata per fasi, ma io credo che convenga buttare il cuore sopra l'ostacolo e concentrarsi un po' a naso, un po' perché ci interessa, cercare di focalizzarsi e quindi scegliere un tratto della line, perché ciascun tratto della line ci può anche ispirare alcuni ragionamenti. Siccome tutto nel nostro caso è fluido, uno fa delle ipotesi, poi magari le smonta, le modifica e anche nel finale non sarà quello, però secondo me cominciare a impratichirsi un po' con le mappe, guardare un po' con la line può essere utile. Voi siete tutti, quelli che hanno fatto il laboratorio hanno già un minimo di dimestichezza, no? Poi ragionando anche con persone che sono andati avanti, il fatto di avere comunque lavorato su questa cosa funziona. Quindi formate un gruppo, scegliete una delle aree parti della Lost Line, uno dei tratti della Lost Line. Elaborate un concept per questo tratto che associ i temi del MAM, le sue crisi, le sue potenzialità e le sue idee. In qualche maniera a noi ci interessa, da una parte riflettere sul fatto che noi siamo in allost territoris anche perché c'è la presenza del MAM, c'è la presenza dell'arte, è uno degli aspetti, come dire, significativi in cui noi ci muoviamo. C'è un problema di integrazione tra etnie diverse, ci sono tante problematiche che ruotano a questa cosa. E quindi in qualche maniera noi ci riflettiamo. E poi procedete in qualche maniera anche pensando di interfacciare qualche tema che riguarda il tema delle infrastrutture urbane. Ora, tutti questi articoli sono tutti articoli che hanno a che vedere con il grande tema dell'infrastruttura urbana che noi abbiamo toccato un poco precedentemente. Ora, siccome uno sta in gruppo, sta in due e tre, ognuno che ne legga uno, cioè voglio dire, questa cosa del gruppo della cosa è più una fase di studio, sostanzialmente, è una fase per studiare e per cercare un poco di capire, un po' come abbiamo fatto con il libro, la tecnica è analoga, cioè uno legge, cioè se uno non legge niente e stiamo così, giusto Mara? Non è che ci si accenderà qualche nesso. I nessi ci si accendono perché un po' studiamo, un po' ipotizziamo, un poco ci verifichiamo con gli altri, e questa è la chimica, capito? In un processo comunque ciclico, in qualche maniera ciclico. Quindi, siccome tutti questi articoli sono tutti articoli che hanno a che vedere, toccano le nostre parole chiave, no? In alcuni casi diventa interessante dei concetti che magari non sono neanche nel titolo, ma sono dentro l'articolo, che noi diciamo, ah sì, questo mi sembra giusto, mi sembra che intercetti la nostra crisi, vediamo di pensare a questa cosa, e quindi a poco noi procediamo col cercare di concettualizzare quello che era un concept di una sola persona, che può essere scartato, buttato, ricominciato, o ragionato insieme, o rafforzato, cioè tutta una maturazione di questa cosa, no? Di vedere che cosa può succedere su questa cosa dal punto di vista della concettualizzazione. Quindi citate, virgolizzando una parte di vostro interesse concettuale dell'articolo, i concept più interessanti possono affondare sia su delle crisi, delle mancanze o su dei possibili aspetti evolutivi. Cioè, l'altro ragionamento che ci può sempre servire per riflettere sono questo doppio binario che noi su cui lavoriamo molto spesso. Per farci venire, diciamo, un'idea che valga la pena che sia portata avanti, un concept che sia portato avanti e che in qualche maniera debba, quanto più intelligente è, quante più cose riesce a intercettare, e sarebbe molto bello interfacciare anche il problema, qualche problema che riguarda delle crisi, ma delle crisi abbastanza specifiche, perché parlare genericamente di crisi non è che ci aiuta tanto, ma se noi individuiamo una qualche criticità particolare, allora diventa tutto molto più acuminato, molto più interessante, no? Quindi cercare di individuare qualche crisi che possano essere in qualche maniera specifiche, oppure al contrario, si può ragionare su dei forti desideri che uno ha, perché quando uno ha dei forti desideri possono diventare essi che ammagliano il ragionamento. Quindi questo è una navigazione un po' perigliosa, ovviamente, no? È perigliosa, ecco perché noi lanciamo il sasso a 3 settimane, facendovi ben capire che quello che avviene il 22 maggio è un'altra presentazione, in questo caso è di gruppo, e non è di tutto, non è quella finale. Noi ancora ci avvicineremo progressivamente, ma per riuscire a fare quella finale ci dobbiamo avvicinare, se no non riusciamo a maturare le cose. Quindi capite come le cose, diciamo, a poco convergono. Allora, che cosa realizziamo? Noi possiamo realizzare in questo caso anche qualche schizzo, qualche grafico, qualche diagramma, qualche forma, diciamo, di graficizzazione di questo concept, mentre nell'altro caso avevamo posto soltanto dal punto di vista sostanzialmente verbale, no? Possiamo cercare un poco di, diciamo, schematizzare qualcosa. Poi possiamo scrivere 10 righe del concept, come trattare, come potremmo, quali potrebbero essere gli elementi particolari di questo tratto della lot line, cosa potrebbe intercettare. Una pianta, una planimetria con indicazioni schematiche molto concettuali, questo serve più che altro per dire che grosso modo noi l'abbiamo localizzato in un'area rispetto a un'altra ragion veduta. Piccole sezioncine, sempre abbastanza soft, non dovete pensare che queste richieste qui sono richieste paragonabili a quelle di un laboratorio in cui noi ci occupiamo di progetto, no? Noi qua ci occupiamo di concettualizzazione, quindi è molto più, più light. E, per esempio, si potrebbe realizzare, questo sarebbe molto carino, un modello 3D, se siamo in grado di farlo, in cui tirare fuori qualche rendering. Se alcuni di voi, ma penso, vogliono interfacciare qualche tecnica che voi state facendo utilizzando Grasshopper, il mondo dello script è molto benvenuta. Anzi, molto spesso vengono proprio ibridando queste due cose. E poi sarebbe bello che voi realizzaste una sorta di manifesto, una sorta di cartolina, come nell'altro caso abbiamo realizzato l'autoritratto della crisi. In questo caso realizziamo un'immagine grafica che un po' rappresenta questa concettualizzazione, però con una certa, diciamo, tensione grafica, questa è l'idea, ecco perché la chiamiamo cartolina oppure manifesto. Dopodiché tutta questa roba è pubblicata nel vostro blog, noi facciamo la presentazione dal blog. La scelta potrebbe essere o è duplicata in tutti e tre i blog, o in tutti e due i blog che voi fate parte, che è un modo, vi ho insegnato quel sistema con l'HTML, aprite la finestra HTML, la copiate tutta santa e la fate là, è facilissimo, la finestra del blog, oppure se volete potreste anche al limite aprire un nuovo blog soltanto dedicato al progetto, che diventa una cosa di gruppo. Andando a questi link, al solito voi potete vedere un poco quello che era stata fatta negli anni scorsi, più o meno a questo stadio, anzi corrispondente a questo stadio. Non sono progetti finali, sono un poco le concettualizzazioni fatte, ma negli anni molto più antichi ovviamente il tema non era si lavorava sulla Lost Line e non sulla Urban Green Line era il tema, però più o meno vedete che cosa più o meno si intende per manifesto, un poco come al solito può essere interessante o meno vedere i lavori più antichi più o meno a questa fase. Chiaramente ogni anno è un poco diverso, degli anni erano proprio dei veri e propri allestimenti, quest'anno non è un allestimento, è soltanto una concettualizzazione e un cominciare a riflettere su questa presenza della Lost Line e che tipo di meccanismi può in generale. Ok? Abbiamo tempo, quasi 3 settimane, però il 22 facciamo un altro passo avanti. Voi in questo periodo avrete anche delle lezioni di Gabriele che affrontano, diciamo, cominciare dall'altra della settimana successiva, ok? Quindi rafforzano questa cosa. Allora, sono le 15:55, ci prendiamo un quarto d'ora di break, ci vediamo alle 4:15. e continuiamo ad andare avanti, però abbiamo veramente bisogno di riposarci.